Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo il re restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: «Andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Oggi la Chiesa ci invita a meditare, a contemplare ancora una volta e sotto un altro profilo il mistero grande del Dio che si fa uomo, che viene ad abitare in mezzo a noi, che viene a salvarci, e lo fa attraverso questo racconto del Vangelo di San Matteo, l'unico evangelista che riporta questo passo, attraverso questo racconto bellissimo, pieno di poesia, talmente toccante che la tradizione ha voluto concludere questo tempo di Natale ponendo i magi nel presepe, proprio per abbellire e arricchire definitivamente questa memoria, questo evento che tutti noi contempliamo. Quindi un brano che si presta ad essere interpretato in maniera poetica, ma con il rischio di lasciare un po' occultato quello che è un insegnamento profondo, un insegnamento molto ricco, molto articolato, perché il brano dal punto di vista esegetico e teologico è molto complesso. Noi siamo dentro la celebrazione eucaristica, stiamo ascoltando questo brano per celebrare l'Eucarestia. Anche l'Eucarestia possiamo intenderla come una incarnazione continua di Dio che viene a salvarci. E allora che cosa possiamo noi riflettere, meditare su tanti aspetti che potrebbero essere presi in considerazione? Io direi due cose molto attuali. La prima è ricordare a tutti noi che attraverso questo brano si vuole affermare l'unicità, la centralità, l'universalità del messaggio di salvezza del cristianesimo. Dio si fa uomo, il Figlio di Dio viene per tutti gli uomini e quindi noi credenti in questo tempo un po' così disorientato, disarticolato, dobbiamo riaffermare se non altro a noi stessi il grande dono che abbiamo ricevuto di credere in Gesù, Figlio di Dio, e che è l'unico Salvatore del mondo. In questo tempo, ripeto, dove è abbastanza diffuso il relativismo, è un tempo nel quale anche molti teologi rimangono un po' disorientati. C'è una teologia, ad esempio, delle religioni, dove si cerca di equiparare un po' tutto, no? Con umiltà dobbiamo affermare la superiorità della nostra fede. Non dobbiamo sentirci così presuntuosi, no? Non dobbiamo per un senso di bon ton dire ma sì, ma tutto va bene, tutto uguale. No. Cioè, mentre Gesù muore per tutti gli uomini, per salvare l'umanità da tutte le proprie miserie, noi rischiamo di fare di Gesù un maestro come tanti altri, come può essere Buddha, come può essere Confucio, soprattutto in questo tempo, ripeto, dove il New Age, questa religiosità universale pervade tutto in modo diffuso, dove noi rischiamo in qualche modo di sottostimare, sottovalutare il grandissimo dono dell'incarnazione, della fede in Gesù che è l'unico salvatore di tutti gli uomini. Oggi il Vangelo ce lo dice in modo chiaro. Questi magi, questi sapienti che vengono dall'Oriente per portare doni potrebbero benissimo essere equiparati a degli astrologi, degli occultisti, degli esoteristi. Abbiamo visto la stella sorgere, dov'è che l'hanno vista? Nei loro studi, nella loro ricerca, nei libri, dobbiamo vedere anche come Dio vuole guidare tutti gli uomini sicuramente, ma per portarli alla capanna. Quindi noi cristiani dobbiamo farci un po' di coraggio, di avere la sicurezza interiore della nostra fede. Dobbiamo combattere coi modi dovuti, senza fare guerre di religione, per carità. Ma dobbiamo avere questa consapevolezza perché da questa consapevolezza, carissimi, può derivare una qualità di fede diversa. Perché se noi pensiamo di vivere una religiosità come tante altre, rischiamo di vanificare e di non raggiungere ciò che Dio invece ci vuole donare. Allora, con la certezza che Dio si è fatto uomo per farci diventare figli di Dio, e noi dobbiamo investire tutti noi stessi per accogliere questo dono di grazia. E il Vangelo di oggi ci dice il modo attraverso il quale possiamo accoglierlo in maniera veramente salvifica, salvifica per il nostro oggi. Ed è il secondo tema che vorrei proporvi, quello della adorazione. Pensiamo un po' a questi sapienti. Partono, affrontano un lunghissimo viaggio, arrivano a Betlemme per offrire doni, per adorare e per ritornare alle loro case. Il testo racconta e mette in evidenza solamente questo grande omaggio, questa grande adorazione. Non chiedono niente, affrontano un faticosissimo e anche complicato, perché anche loro, abbiamo sentito dal racconto, non avevano la certezza, no? Di come raggiungerlo, di dove trovarlo, hanno dovuto interrogare. Sono partiti un po' così all'avventura. Sapevano che era avvenuto questo evento e volevano dare il loro omaggio, volevano sottomettersi. E allora io mi chiedo, ma noi che non dobbiamo fare tanta strada, che abbiamo le nostre città piene di chiese, ad esempio in questa chiesa ci sono 5, 6, 7 messe tutti i giorni, che abbiamo questa grandissima disponibilità, questa facilità, veniamo in chiesa semplicemente a volte per adorare? Certamente noi tutti abbiamo malattie, fatiche, difficoltà, problemi personali, sociali. Il Signore è venuto nel mondo, sappiamo, per liberarci, per guarirci, per aiutarci. Ma non possiamo ridurre la nostra relazione con Dio solamente a un chiedere, a un cercare solamente un aiuto. Ogni tanto sarebbe bello venire in chiesa semplicemente per adorare, per ringraziare, punto, senza pretendere, senza domandare altro. Siamo capaci, io dico noi, di adorare in questo modo gratuito, totale, quasi estatico? Perché l'estasi, capite, non è uscire fuori da se stessi. L'estasi vera è contemplare il meraviglioso dono che Dio ci ha fatto, quello di essere Suoi figli. Un Dio che si preoccupa di ognuno di noi personalmente. Come dice la Scrittura, sa meglio di noi e prima di noi ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù nel Vangelo ha detto: cercate prima di tutto il regno di Dio, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cercare il regno di Dio, un modo per cercarlo è sicuramente quello di ringraziare, adorare, lodare. Io spero, mi auguro che tutti voi in questo tempo di Natale abbiate avuto il tempo, oltre che a festeggiare umanamente, come si sa, le festività di Natale, che sono un momento al di là delle battute che si sentono in giro, nei talk show o in qualche film, dove il Natale sembra che terrorizzi tutti e dici: oddio, dobbiamo stare tutti insieme. Io spero che almeno per noi non sia così, ci sia la gioia di trovare i parenti, di stare un po' insieme, di festeggiare anche umanamente la bellezza di stare insieme, ma stare anche insieme a Gesù, a questo Dio che diventa bambino per noi, che ha a cuore solamente una cosa, quella di riempire la nostra vita di gioia, di pace, di libertà. Non vorrei farla troppo lunga e vi invito in questa Eucaristia, anche se non l'abbiamo fatto, a non chiedere niente. Se proprio dobbiamo chiedere qualche cosa, diciamo così: Signore, che cosa posso fare io per te oggi, in questi giorni, in questa settimana? Signore, mi hai già dato tanto, mi hai già dato tantissimo, mi hai dato la fede, mi hai dato l'Eucaristia, ci sono le chiese, ci sono i sacerdoti, posso confessarmi, c'è la possibilità di accedere ogni momento in cui voglio alla grazia di Dio attraverso il sacramento. Questa chiesa è piena di sacerdoti a disposizione vostra per incontrare Dio anche nella riconciliazione. Non è solamente un lavaggio del cuore, no? Non è solamente una lavanderia confessionale, è un luogo di incontro dell'amore di Dio. È un luogo di esperienza della sua misericordia.